Radio Fly, in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno, presenta Cinefly, rubrica settimanale dedicata al cinema. Eccoci per un nuovo appuntamento con Cinefly, la nostra rubrica che ogni settimana dedichiamo al mondo del cinema e realizzata, come diciamo nella nostra sigla, in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno. Quest'oggi abbiamo collegato con noi Marco Catenacci, che è redattore degli Spietati, la rivista di cinema online, e anche collega, perché è conduttore radiofonico di una trasmissione dedicata al cinema, Blowout, che si trova sulle frequenze di Radio City Trieste. Ciao Marco, bentornato.
Ciao e una buona serata a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Allora, è tutto bene? Sì, come va il cinema?
Tutto benissimo, sì. Ecco. Assolutamente.
Allora, noi quest'oggi abbiamo tre argomenti principalmente di cui parlare, ovvero un breve commento sugli Oscar, ovviamente è stato detto e ridetto tutto sulla notte degli Oscar, e poi il film Captain Marvel e il, come sempre, accolto da polemiche, il film di Last Frontier, ma lui credo che arrivino prima le polemiche del film, quindi vabbè. Partiamo dagli Oscar, sei soddisfatto?
Beh, soddisfatto non lo so, però in realtà qualcosa di interessante c'è da dire sugli Oscar, appunto. Tanto, come hai detto tu, tanto è già stato detto, però forse è stata indubbiamente una cerimonia strana, che è iniziata ben prima proprio della cerimonia vera e propria, perché insomma, lo sappiamo, conosciamo tutte le polemiche che hanno accompagnato questa edizione, da Kevin Hart che abbandona la conduzione, si prospettava una cerimonia senza conduttore, effettivamente poi la cerimonia si è fatta senza conduttore, poi veramente la surreale polemica relativa all'assegnazione dei premi durante le pubblicità, surreale perché scegliere di dare fuori dalla diretta, quindi nelle pause pubblicitarie, due premi fondamentali come miglior fotografia e miglior montaggio, era una cosa assolutamente folle, che ha suscitato giustamente le polemiche, le preoccupazioni anche da gran parte dell'establishment hollywoodiana. Quindi insomma tantissime cose che hanno accompagnato questa edizione. Trovo paradossale che in un momento in cui Hollywood dovrebbe effettivamente celebrare se stessa, dovrebbe celebrare la propria macchina organizzativa, anche organizzando un evento pazzesco con tutta lo star system hollywoodiano all'interno di una stessa stanza, appunto proprio questa organizzazione venga a mancare e si incappi poi in una serie di strafalcioni e di figuracce che veramente mi hanno minato la credibilità come poche volte negli ultimi anni. Poi passando ai premi, in realtà intanto l'assenza del conduttore, ok, è relativa, nel senso che comunque non è che faceva granché il conduttore della cerimonia degli Oscar. Una cerimonia senza conduttore mancava dall'89, se non ricordo male, quindi comunque da parecchi anni, però dava un minimo un filo rosso, insomma, un po' dava la sensazione, se non altro, di non trovarsi di fronte ad una semplice lista della spesa, che è quello che è successo quest'anno, cioè è stata una cerimonia abbastanza fredda. Sono felicissimo per il premio Spike Lee personalmente, perché uno che agli Oscar non c'era mai arrivato, appunto, quindi insomma comunque un mostro sacro
ha rischiato anche di vincere qualcosa anche di più importante, insomma, però va bene,
penso sia contento. Esatto. Poi si è arrabbiato anche per la vittoria di Green Book. No, tra le cose curiose, forse quella più interessante è questa, cioè che quest'anno il miglior regia ha vinto giustamente e senza, cioè assolutamente sacrosanto il premio, ha vinto Cuarón. E se si pensa un po' agli Oscar per miglior regia degli ultimi 10 anni, cioè dal 2010, perché ormai siamo alla fine del decennio, bisogna cominciare a fare queste cose, questi bilanci, ecco. Sì. 2010 vince Kathryn Bigelow, 2011 Tom Hooper, 2012 Azanavicius, 13 Ang Lee, 14 Cuarón, 15 e 16 Iñárritu, e poi, tornando un po' giù a memoria, non ricordo, Chazelle, Del Toro e Cuarón. Quindi di questi solamente Chazelle e Kathryn Bigelow sono americani. Per il resto solamente registi stranieri che vincono comunque l'Oscar per la miglior regia. Quindi anche qui è una cosa curiosa, tra l'altro, boh, ci sono tantissimi, ci sono Cuarón e Iñárritu due volte a testa, quindi a dimostrare comunque il buono stato di salute, l'ottimo stato di salute del cinema messicano. Però ecco, mi sembra, se non altro, un dato curioso su cui
molto curioso. Quindi i messicani che Trump butta fuori da una parte tornano dal cinema, però ovviamente è un'altra cosa, per carità.
Comunque sì. Gli Oscar sono sempre stati un premio, anche ovviamente si dice sempre, ma è vero, cioè sono anche una dimostrazione di forza, una presa di posizione politica molto forte, e in questo caso al di là del fatto che non poteva esserci altro vincitore che Cuarón quest'anno, comunque darlo a Roma ha anche un significato in questo senso, sicuramente, cioè darlo a Cuarón.
Certo, era difficile non premiarlo, anche per una fotografia veramente delle immagini, esatto, che sembrano ognuna un'opera d'arte dal punto di vista fotografico, quindi era davvero dura non dare la regia.
Esatto, tra l'altro consentimi anche una nota così di... Cioè, ho trovato abbastanza interessante, anzi molto interessante, il fatto che... ma anche impressionante il fatto che comunque lui ha ricevuto 3 Oscar ed è salito 3 volte sul palco, perché ha fatto tutto lui effettivamente in Roma.
È una cosa
molto interessante.
È vero. Senti, invece, per quanto riguarda i film in cartellone al cinema, tu hai visto Captain Marvel? E che ci dici?
Ho visto Captain Marvel, sì, l'ho visto ieri, ed è un film comunque molto interessante. Si tratta del primo film con protagonista femminile, appunto, del Marvel Cinematic Universe. Siamo ormai al 21esimo capitolo e, come ben sapete, si sta chiudendo questa lunghissima prima fase. Siamo nel decennale del Marvel Cinematic Universe. Il fine aprile uscirà Endgame, e la Marvel ha ben pensato che era arrivato effettivamente il momento di fare un passo indietro e raccontare un prequel, perché Captain Marvel è un prequel di tutto il Marvel Cinematic Universe. È la storia di appunto Captain Marvel, ma allo stesso tempo le origin story di Nick Fury. Quindi si tratta comunque di un'operazione narrativamente interessante, ma anche per come viene messo in scena, perché sostanzialmente questa Carol Danvers, che viene chiamata Verse, su un altro universo, arriva sulla Terra, però arriva negli anni 90, siamo negli anni 90, e quindi finisce ovviamente in un blockbuster, e da lì parte poi tutto un racconto che effettivamente anche nelle forme, nella messa in scena, si rifà molto ad un certo tipo di cinema di fantascienza degli anni 90. Considerando che comunque i Guardiani della Galassia sono il trionfo degli anni 80, capire come si sta spostando il revival, si sta spostando su un altro decennio, sì, in modo sempre più consistente, lo trovo una cosa molto interessante, e che, consentimi, ho vissuto insomma gli anni 90, è stato il primo film che mi ha fatto veramente sentire vecchio, perché coglievo tutti i riferimenti nel film, e proprio mi ricordavo i momenti in cui ascoltavo quella canzone, vedevo quei poster in cameretta, quindi è un film che effettivamente mi ha fatto sentire vecchio. Però al di là di questo, comunque, si tratta di un'operazione anche molto interessante, ovviamente, per quel che riguarda la scrittura del personaggio femminile. Qui abbiamo ad un certo punto c'è il personaggio del gatto, che sarà centrale poi nel film, viene usato anche a livello promozionale, e anche per come è scritta la figura del gatto. Ora non voglio andare troppo nel dettaglio, però riesce a dire qualcosa su un personaggio femminile che non è più, cioè il gatto non è più il surrogato del figlio di Alien, per dirla, sì, che già faceva un'operazione comunque interessantissima, ma diventa qualcos'altro, perché chi si affeziona al gatto è Nick Fury, praticamente abbassando la sua mascolinità e tramutandosi in un dolce amante degli animali.
Degli animali. Quindi film consigliato, secondo te?
Ah sì, assolutamente. Sì. Poi vabbè, molto, molto nei binari, la battaglia finale secondo me non è così, così interessante, però soprattutto nella parte centrale secondo me riesce a dire delle cose molto, molto interessanti, in un modo anche che trovo abbastanza rilevante.
Ok. Invece, quello che scatena ogni volta grandi polemiche, però anche grandi consensi, ad esempio a Cannes è stato anche applaudito tantissimo, è Lars von Trier, che quando torna scatena sempre qualcosa, e anche questa volta lo ha fatto. Insomma, è un film al limite della censura, qualcuno l'ha definito vergognoso, insomma ormai diciamo che gli aggettivi per lui si sprecano, fra sì, i più certo. gentili ai peggiori, no?
Esatto. No, guarda, qui veramente la storia è incredibile, la storia di questo film. Giustamente detto, gli aggettivi si sprecano. L'aggettivo più che ritorna costantemente quando si parla di Lars von Trier è manipolatore. Cioè lui è prima di tutto un grandissimo manipolatore di quella che è la ricezione, i media, la comunicazione.
Sì, è vero.
Infatti è una cosa interessantissima, perché io c'ero in sala durante la proiezione stampa di questo film a Cannes, ed è stata una proiezione stampa normalissima. Chiaramente, facciamo ancora un passetto indietro giusto al volo, perché ricordiamo che lui era stato dichiarato persona non grata per le sue affermazioni
sul nazismo,
naziste,
certo.
E antisemite durante la conferenza stampa di Melancolia nel 2011. Con Infomaniac non è andato effettivamente a Cannes, è andato a Berlino e a Venezia con la parte 2, e ritorna clamorosamente con questo La casa di Jack a Cannes. Allora, intanto a Cannes la proiezione è partita senza la sigla del festival, quindi com'è dire ti mettiamo fuori il concorso, tu non fai parte del festival, sei sì, un po' fuori da tutto,
ci dissociamo
di colore.
Ci dissociamo.
Ti prendiamo perché sei un nome, perché hai fatto un bel film, ma ci dissociamo da te. Quindi è questo più o meno la cosa. Poi la proiezione stampa è andata benissimo, nel senso che non è successo nulla di particolarmente eclatante. Sono uscito, ma anzi parlo al plurale, perché poi mi sono confrontato con altri amici e colleghi che erano lì, e siamo usciti e leggiamo sui giornali gente che scappa dalla proiezione stampa, sale mezze vuote, gente che veramente sembrava la fine del mondo. Invece non è successo assolutamente nulla di tutto ciò. Cioè, praticamente gli articoli erano già pronti prima prima della presentazione del film. Quindi la questione è molto complessa sulla ricezione di un film di questo tipo, anche perché poi giustamente von Trier ha di nuovo spiazzato tutti, perché aveva annunciato il suo film più violento, il suo film più disturbante, il suo film più irricevibile anche moralmente. Invece non è nulla di tutto ciò, perché penso ad alcune scene di Infomaniac, sono ben più crude, ben più insostenibili di tutto La casa di Jack, che comunque ovviamente è un film violento sotto molti punti di vista, però non è sicuramente la cosa insostenibile di cui si parla. Appunto, il film è uscito in Italia con in una doppia versione, anche questa è una scelta che francamente faccio fatica a comprendere, perché è uscito in italiano con qualche minuto di tagli, di censura proprio, stiamo parlando di 2-3 minuti,
sì.
E in versione originale, in versione integrale invece, con chiaramente la versione originale si trova tipo in 11 cinema in tutta Italia, una roba di questo tipo, comunque in proporzione molto, molto ridotta. La versione integrale e la versione in italiano è uscita abbastanza bene, però la cosa veramente folle di tutto questo è che entrambe le versioni sono vietate ai minori di 18. Cioè, quindi allora non capisco proprio il senso
taglio,
di fare
sì.
una cosa del genere.
Hai ragione.
Sì, esatto.
Hai ragione. O riduci l'età, o riduci a 14, oppure lasci stare, no? È vero.
Sì, più che altro di solito la censura serve, tra miliardi di virgolette, proprio per ampliare il pubblico, cioè per consentire ad un numero maggiore di persone di andare a vedere quel film. Tra l'altro film che è stato distribuito, anche questo è un'altra cosa interessante, come se fosse veramente il peggior horror di serie B della storia, perché il primo poster promozionale è una roba abbastanza terrificante, cioè c'è quella tagline "urlare non ti salverà", che non rappresenta assolutamente quello che è il film. Quindi anche lì vai a cercare un pubblico che vorrebbe vedere un horror, ma invece si trova di fronte una cosa che indubbiamente non può apprezzare, e allo stesso tempo allontani quelli che magari sono interessati al cinema di Lars von Trier, ma non sono interessati
all'horror.
All'horror. Esatto. Quindi una cosa abbastanza folle. Comunque poi c'è anche un film effettivamente dietro che è molto interessante, prosegue giusto in due parole il discorso di Nymphomaniac. Chiaramente lui con Antichrist, Melancolia e Nymphomaniac aveva iniziato e concluso una trilogia sulla depressione, in cui effettivamente parlava di se stesso e parlava del suo sentimento. Ecco, mi verrebbe da dire che in Antichrist, Melancolia e Nymphomaniac c'è il sentimento di Lars von Trier più che von Trier, cioè il sentimento le turbe che viveva in quel periodo. In La casa di Jack invece c'è Lars von Trier che analizza Lars von Trier. È un film estremamente stratificato, molto complesso, ma proprio per questo ha uno sguardo che è ben più ampio di sequenze che possono risultare violente o disturbanti, ma anzi sono tutte funzionali ad un discorso che è estremamente interessante e anche molto, molto profondo e, come dicevo prima, molto complesso.
Ecco, quindi La casa di Jack di Lars von Trier, e possiamo, chiudendo, dire semplicemente che lui è molto bravo a manipolare i media, forse i distributori un po' meno, ecco questo.
No, esatto. No, esattamente,
un riassunto di quello che hai detto, in effetti torna tutto. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo, appuntamento ad una prossima occasione sempre con il nostro Cinefly. Certo. Ringraziamo Marco Catenacci e questa era Cinefly. Grazie, ciao.
Grazie, ciao, alla prossima.